your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Come sempre i gorgheggi, i vocalizzi, lo sketch di Gegette e l'Esforo fanno da apripista al collegamento telefonico per la rubrica Ascolti Doc, che come già detto accoglie oggi gli Arts and Culture nella figura di Vincenzo Baldassarre, al quale diamo il ben arrivato a Radio Città Aperta. Ci sei?
Sì, ciao a tutti.
Buongiorno carissimo. Buongiorno. Allora, come ti ho opportunamente istruito, per poterci fare meglio gli affari vostri come band, c'è un passaggio obbligato, che è quello che poi dà il nome a questa rubrica, che è appunto il racconto di un brano black del cuore che insomma a vostro parere, insomma, è particolarmente significativo e rappresentativo, insomma, e quindi merita un racconto che magari può spiegare anche un po' meglio poi quello che poi sono le origini, bravissimo, della vostra scelta musicale. Quindi insomma ti lascio il mandato di parlarne, poi lo annunciamo, lo ascoltiamo e, certo, e si passa all'intervista vera e propria. Allora, intanto una domanda che è d'obbligo quando si tratta di band: è stato un tuo insindacabile giudizio, avete fatto una riunione apposta, oppure insomma è una cosa, questa scelta è stata all'unanimità? Insomma, raccontaci un po' come siete arrivati a questa decisione.
È stata una mia prepotenza, perché
hai fatto bene, cioè. ma tu ti esponi, ma fammi capire, insomma, tu ci metti la faccia, ci metti la voce e poi devi pure stare a fare il democratico, giusto.
Sì, guarda, ho scelto questo brano di Marvin Gaye, cioè, tratto dall'album What's Going On. Che...
Aspetta che mi metto sull'attenti con la mano sul cuore, come quando fanno gli inni nazionali alle partite della nazionale.
Ed è interessante, perché comunque è un disco che è veramente in linea con i tempi, no? E quindi in qualche modo, cioè, è un disco che ha influito parecchio, intanto sulla... quello che è il nostro, come dire, gusto artistico, no? Beh, anche l'incisione del nostro album risente molto della presenza di quel tipo di profondità anche nelle voci, falsetti, e in particolare di Marvin Gaye. Per esempio, questo disco mi piace molto, il discorso del, come in Inner City Blues, il blues dei bassi fondi. Mi piace molto l'aspetto legato per esempio al discorso delle disuguaglianze sociali, e quindi al fatto per esempio che oggi, no, si parla molto di deterrenza anziché come dire, risolvere i problemi, come dire, della povertà, e si parla di cose sembra che vanno completamente all'opposto, no, di quelle che dovrebbero essere le esigenze.
Sì, diciamo, la politica è quella del mettere la sporcizia sotto il tappeto, no?
sì, e quindi il disco è proprio incentrato su questo, no? Perché c'è questa persona un po' che dice: mi viene voglia di urlare, no? Il modo in cui manovrano la mia vita, e quindi questo senso di impotenza è interessante, perché oggi, cioè, almeno io personalmente sento un po' questo, cioè il fatto che comunque sia questo realismo, no, che oggi viene portato, come dire, al parossismo, no? Sembra quasi insormontabile, capito? Cioè, tutto ciò che può essere, come dire, descritto come un atteggiamento positivo, benevolo, viene, come dire, subito etichettato come un atteggiamento utopico, capito? Quindi è un qualche cosa che fa riflettere, perché
sì, poi a tutti i livelli, a livello anche, diciamo, di sensibilità sull'ambiente, di solidarietà, sì, di, diciamo, di, appunto, di anche di condivisione.
Sì. E quindi è interessante questo.
Tra l'altro, un po', insomma, poi va detto che per quello che riguarda questo album in particolare, Marvin Gaye fu particolarmente deciso e caparbio nel portarlo avanti, perché, diciamo, era qualcosa che andava un pochettino a contrasto con quello che era il mood generale della Motown, un pochettino più allegro e un po' più sbarazzino. Lui invece fece la voce grossa e impose a Barry Gordy proprio questa impostazione molto sociale e politica, e tra l'altro, sempre per fare un po' di enciclopedia da quattro soldi, a risposta di questo lavoro, What's Going On, uscì fuori il disco di Sly Stone che disse There's a Riot Going On, quasi a dire ecco quello che sta succedendo, c'è una ribellione in atto, ecco.
Sì, tra l'altro anche la frase proprio make me wanna holler, no? Mi viene voglia di gridare, il modo in cui manovra la mia vita è un po', c'è, cioè, anche ambivalente come tipo di concetto, no? Perché in un certo senso lui era un po' costretto anche alla Motown, quindi so che, leggendo, insomma, che comunque sia lui, dopo la faccenda di Tammy Terrell, hanno passato un periodo di forte
crisi,
depressione,
certo, sì.
E quindi, come dire, ha avuto la possibilità di scavarsi dentro in qualche modo, quindi, e il disco è anche bello perché comunque sia non c'è, come dire, un uomo che punta il dito e quindi sta là, come dire, a incolpare gli altri per quello che magari gli è potuto accadere, no? Quindi c'è, come dire, un bel respiro nel c'è, come dire, un respiro profondo che ha a che fare,
è proprio quasi una specie di grido di dolore che parte proprio dall'intimo, no, se vogliamo.
Sì, è una conoscenza di sé, comunque è un disco molto, come dire, sentito, sofferto, e infatti poi, come dire, no, è bello perché questo singolo What's Going On, che era stato recitato da Gordy, poi, no, viene scala subito le classifiche e diventa, come dire, quello che poi è diventato.
Sì, e poi determina anche una svolta anche a livello di etichetta, perché poi a quel punto anche altri artisti scritturati dalla Motown si sentono autorizzati, diciamo, a un pochettino evolvere, partendo per esempio dai Temptations, che poi fecero Papa Was a Rolling Stone. Insomma, fu una specie di palla di neve con l'effetto valanga che inevitabilmente scatenò. Senti, a questo punto, visto che il brano è anche abbastanza corposo e vorrei cercare di non interromperne l'ascolto, ti chiedo un'ultima cortesia, ossia sostituirti allo speaker ufficiale, ossia il sottoscritto, annunciare il brano così lo ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare tra di noi.
Ok, adesso ascoltiamo uno dei capolavori della musica soul, di Marvin Gaye, un blues dei bassi fondi, Inner City Blues.
Inflation. no chance to increase finance, bills pile up sky high, send that boy off to die.
E qui c'è una specie di autocitazione, c'è uno snippet, come dicono quelli bravi, perché Marvin Gaye dal canto di Inner City Blues passa direttamente ad una piccola citazione del brano che dà il titolo all'intero album, ricordiamo What's Going On. Ma tutto questo per dirvi che abbiamo ascoltato Inner City Blues, Make Me Wanna Holler, con Marvin Gaye, scelta di brano Black del cuore. Abbiamo detto, lo possiamo dire senza vergogna, scelta effettuata dal frontman, diciamo, dalla voce della band degli Yachts and Culture, Vittorio Baldassare, che io tra l'altro credo...
Vincenzo,
scusami, c'hai ragione, Vincenzo Baldassare, che io neanche avevo probabilmente citato. Piccola chiosa riguarda due cose. Innanzitutto che ricordiamo almeno un paio di cover illustri di questo brano. Ce n'è una di Grover Washington Jr. molto molto sfruttata anche a livello proprio di lounge music, se vogliamo, dilatata, molto bella, con questo sassofono che si sostituisce alla voce solista, straziante e particolarmente azzeccato. E poi, per quelli diversamente giovani come me, c'era anche una band britannica che si chiamano Walking Week, che ne fecero una versione molto molto interessante con una voce femminile notevole. E per chiudere il discorso e ricoinvolgere il nostro ospite, tu che sei appunto il cantante della band, che cosa puoi aggiungere dal punto di vista proprio dell'esecuzione vocale di Marvin Gaye di questo brano? Che cosa dal punto di vista appunto di chi sta dietro un microfono si può aggiungere?
Guarda, il fatto che sia cantato per esempio in falsetto è, un, un tipo di scelta che io, come dire, adoro, perché comunque c'è, cioè, molti dei cantanti miei preferiti cui mi sono formato, per esempio, che ne so, Curtis Mayfield o D'Angelo, usano questo stile di canto, cioè il falsetto. È uno stile che comunque sia anche, come dire, dal vivo prevede comunque delle dinamiche particolari e quindi un tipo di sensibilità che possa in qualche modo dare la possibilità alla voce, appunto, di esprimere quel tipo di sensazione che vuole esprimere con il falsetto, no? Perché comunque come intensità di suono, come dire, è meno potente rispetto a una voce piena, capito? Quindi, però l'aspetto, come dire, interessante è che con falsetto si riescono a prendere delle sfumature che in qualche modo rendono quell'aspetto blues più intenso, più interessante.
Sì, c'hai ragione, sono d'accordo, è un punto di vista, insomma, perdere in potenza di fuoco per certi versi, però guadagnarci in sensibilità e intensità, no?
Sì.
Bene, allora sono doppiamente contento di avervi al cospetto di questa trasmissione, di questa rubrica. Primo perché io, devo essere sincero, vi ho scoperto tramite una rivista, nel senso che ho letto la vostra recensione su Blow Up di aprile e devo dire che, insomma, è stata una folgorazione, nel senso che la recensione mi intrigava proprio per quello che viene raccontato. Il discorso delle sonorità anni 70 mi ha sempre molto affascinato, insomma, questa trasmissione ha avuto sempre questo debole per quel genere di sound. E poi, oltretutto, insomma, un ulteriore motivo di interesse è il fatto che proprio oggi è la vigilia della vostra tournée estiva, quindi, insomma, ci sono vari elementi di cui come dire, parlare e sui quali insistere nel corso di questa nostra chiacchierata. Intanto cominciamo col disco. Il disco si intitola Back to My Funk, giusto?
Sì, il disco si intitola Back to My Funk, sono 12 tracce, circa quasi un'ora di musica, sono due brani strumentali e è suonato, sono più o meno in 11 nella band, però anche hanno collaborato altre persone, insomma, all'interno del disco. Lo abbiamo registrato a Brindisi, nel Santa Spazio Culturale, con il nostro fonico che è Paolo Montinaro, che, cioè, senza di lui, cioè, fondamentalmente non ci saremmo riusciti, perché veramente ci ha fatto produrre praticamente il disco in studio. Quindi è stato un lavoro lungo e, insomma, è stato un grande. E, come dicevi giustamente, ci siamo rifatti molto alle sonorità degli anni 70.
Anche la copertina un pochettino lo ricorda, un po' psichedelica, se vogliamo, no?
Sì, ci abbiamo un po'. Non è stato facile scegliere, come dire, la copertina, poi alla fine la foto vince sempre, comunque sì, non.
Cioè, sì, però anche come è stata, diciamo, trattata, come è stato.
Sì, sì, c'è stato questo lavoro di Fabio Conti, l'ha fatto lui, come dire,
la grafica
se ne è occupato lui.
Senti, visto che siamo in un momento di citazione di nomi, ti chiederei, visto che sono tanti, di citare i tuoi compagni, certo, di viaggio, per cortesia, perché così almeno sono sicuro di non dimenticarmi di farlo, che è sempre brutto, insomma.
Sì, allora c'è alla batteria Diego Martino, poi al basso c'è Pierpaolo Polo, poi alla chitarra Alberto Zacà, alle percussioni Angelo De Grisantis, poi abbiamo al tastiere Daniele Arnone, l'altro tastierista è Calad Marra, poi abbiamo al contralto, al sax contralto c'è Carlo Gioia, al trombone c'è Lorenzo Lorenzoni, poi le voci Carmen Melcarne e Liana Lamarra,
e la tua.
Sì. Poi hanno anche collaborato con Emanuele Coluccia, Antonio Macchia, Emanuele Coluccia è il sax tenore, Antonio Macchia tromba, altri cantanti, insomma, che mi hanno dato una mano.
Bel lavoro di gruppo.
Sì, è stato un lavoro collettivo proprio, è stata un'esperienza, come dire, addirittura su un brano abbiamo chiamato il coro della cattedrale, anche per darci la mano a creare, come dire, quel coro che serviva. È stato un bel lavoro, insomma, va, La cosa interessante era, come dire, richiamare un po' il sound degli anni 70 in modo credibile, no? Perché comunque le idee sono venute fuori, cioè quelle atmosfere che interessano, cioè quella sia l'aspetto melodico, ma anche l'atmosfera proprio che richiamava quel tipo di sound, proprio una scelta armonica. Ma l'aspetto bello è comunque sia che si è tutto miscelato in modo particolare, perché comunque, sai, avendo tutti ascolti diversi, in qualche modo ha anche un po' un sapore moderno il disco, capito?
Certo, certo.
Quindi è veramente un mix interessante, cioè, nel senso che comunque sia tutti ci hanno messo quello che è al loro gusto è quello che volevano sentire, insomma, nel disco, no? Per me, come dire, il lavoro era proprio cercare di richiamare quanto più possibile quel suono degli anni 70. Io per esempio sono fissato con i clarinet di Herbie Hancock
e di Stevie Wonder, magari
di Trust, no, quelli che sono di clarinet con le UA, di Palm Gris. Mi piace proprio quel sound della batteria grezza, sporca, insomma, c'è stato proprio questo tipo di abbiamo ascoltato tanto, quindi i dischi di Curtis Mayfield, Martin Gaye, James Brown.
No, ma infatti la cosa bella di questo disco è che suona proprio credibile, nel senso che non è una specie di clone. Ogni tanto c'è il rischio di trovare queste operazioni un po' di riesumazione di cadavere che un po' suonano fasulle lontano un chilometro, insomma. E contemporaneamente però si sente che c'è, appunto, come dicevi te, una freschezza da insomma da 2025 che è necessaria per non essere proprio, come dire, già vecchi al momento dell'uscita, insomma.
Sì, ma poi cioè, l'aspetto interessante comunque il titolo è Back to My Funk, no? E quindi in qualche modo, cioè, l'album racconta la storia di questa persona, in qualche modo si trova a vivere determinate esperienze, quindi ha una sorta, come dire, di epifania, ok? Però, come dire, la musica che, come dire, accompagna questo personaggio è la musica degli anni 70, no? Quindi in qualche modo è un voler, come dire, rievocare proprio la storia in modo autentico. Quindi, cioè, nasce comunque da un'esigenza di ricreare proprio lo stato d'animo del, come dire, del
che sprigionava questi album all'epoca, certo.
Capito, quindi
una cosa che volevo far presente intanto è che questo è il vostro secondo album e che esce per la Irma Records, quindi anche questa è una specie di denominazione di origine controllata, insomma le produzioni della Irma Records sono sempre all'insegna dell'accuratezza e della qualità. E come siete passati da Naked Truth a questo album? Cioè, qual è stata l'evoluzione? Insomma, voi nascete proprio un po' più legati al reggae, a una radice un pochettino più, se vogliamo, giamaicana, e però adesso invece c'è questa piccola migrazione, insomma c'è sempre quella radice, però insomma il funky, il jazz, il soul sono molto più evidenti in questo secondo lavoro.
Guarda, il consiglio che noi abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 2018, io ero quello più vecchio, i ragazzi avevano 21-22 anni, capito? E quindi suonavano prevalentemente reggae. E il fatto di conoscerci e poi l'arrivo comunque nella band di altre persone ha determinato comunque anche nuove conoscenze, capito?
Potremmo scolamento, loro se vogliamo, no?
Sì, crescevano anche comunque loro, come dire, sullo strumento e quindi anche negli ascolti. E questa cosa poi ha portato comunque sia una lavorazione in sala prove dei brani completamente diversa, perché comunque il Naked Truth è stato, come dire, il primo esperimento, no? Però già si sente comunque sia che c'è quel respiro magari un pochettino più statunitense, cioè non è proprio il classico reggae, e quindi in qualche modo era già nell'aria questo cambiamento comunque su sound un po' più funky.
E adesso che
lasciando, come dire, rilevare, va?
Certo, e adesso che affrontate questa piccola tournée, poi magari ricordiamo le date, in repertorio ci saranno comunque i brani del primo disco?
Sì, nel primo disco. Sì.
E saranno fatti, diciamo, pari pari come erano all'epoca, oppure anche in questo l'evoluzione ha portato a delle come dire, delle nuove riletture, che ne so, riarrangiamento dei vecchi brani?
Guarda, noi nei brani c'è un piccolo ritorno nella voce, ci vediamo sempre degli spazi improvvisativi, come dire, dove come dire, ognuno può farsi il solo, quindi comunque li viviamo in modo abbastanza libero, cioè non ci atteniamo semplicemente al come è stato prodotto sul disco. Ma
lo rifate paro paro, certo.
No, lo rifacciamo come nel disco, però creiamo...
Però magari dilatato, oppure...
No, nel senso dilatato, sì, facciamo quello.
Senti, ricordiamo questo Summer Tour che parte domani a Nardò, vicino Lecce,
sì,
l'11 luglio.
Domani.
Poi le altre date che abbiamo?
Ci abbiamo il 19 luglio a Putignano, al Coopera Village Festival, questo è l'evento. Poi abbiamo il 26 luglio, si chiama Otranto, a Juniperus Gin Fest. Poi suoniamo l'1 agosto a Prezza, al Montagna in Jazz, il 7 agosto al Barrio Verde ad Alezio, che sarebbe qui nel Salento, e il 22 agosto invece siamo a Polignano a Mare al Perse Visioni Festival.
Beh, insomma, quindi un po' sì. vi muovete, insomma, è importante che questo disco abbia subito, come dire, un ruolino di marcia su strada, per così dire, no?
Sì, lo stiamo testando un po'. Abbiamo fatto un po' di concerti, insomma, abbiamo presentato a Lecce, a Brindisi, è andato bene, cioè nel senso che i concerti sono andati molto bene.
La recensione che ho letto finiva proprio con dal vivo ce li immaginiamo molto divertenti e quindi insomma mi domando se questa impressione è stata confermata da queste prime presentazioni che hanno già caratterizzato questo nuovo lavoro, insomma.
Sì, sono andati bene, dai, cioè, nel senso che poi anche la gente comunque ha comprato il disco, perché c'è tra l'altro quella Irma, c'è stata anche la possibilità di andare in stampa, quindi abbiamo fatto vinile, CD, quindi abbiamo acquistato molti dischi, è piaciuto tanto il disco, quindi è andato bene. Abbiamo fatto tantissimi live,
Sì, sì, però insomma, finora, voglio dire, il buongiorno si vede dal mattino, no?
Sì, ma poi c'è tra l'altro anche l'altro aspetto interessante comunque, che anche quando eravamo in studio, per dirti, no? Magari facevi sentire il disco, che ne so, agli amici, e comunque i feedback già erano belli, capito? Cioè, nel senso che c'è stato anche comunque sì, anche questo aspetto bello, gli amici comunque hanno
apprezzato
il progetto, sì, apprezzato, quindi erano, c'era proprio quelle vibrazioni positive anche ai concerti, no? Perché sì, la gente, come dire, che non conosce, però c'erano anche, come dire, amici, e quello è un discorso per me interessante, perché a me piace molto, per esempio, il fatto di crearsi una massa critica comunque di persone che...
Beh, gli amici devono servire anche a quello, insomma, non ad allisciare solo il pelo perché sono amici, insomma.
Ma è proprio l'idea, come dire, di configurarsi un po' nel territorio, capito?
Certo,
come
certo. Bene,
per poi salire, sai, ti danno quei feedback positivi per poi magari fare anche altre date, perché comunque come progetto è impegnativo, cioè,
certo. Siete tanti, la squadra di calcio siete, insomma. Senti, ti volevo dire, quando vi scoprì, appunto, la lettura di questo articolo mi spinse a cercare un pochettino notizie e inevitabilmente poi, essendomi subito infervorato all'ascolto, ho mandato in radio proprio la title track dell'album, mentre invece in questo caso tu mi hai suggerito di trasmettere in chiusura della nostra chiacchierata un altro brano. Questo I Got You, cioè di solito la title track è quella che un pochettino sembra fare da manifesto programmatico, no? E invece questo, perché era il singolo, era già uscito prima, forse, no?
No, perché come brano è più rappresentativo del discorso musicale che stiamo affrontando con la band, cioè nel senso che come a livello di arrangiamenti è quello meglio riuscito, cioè nel senso il brano che più rende l'idea di quello che sarà poi magari anche in futuro il lavoro che faremo, e in più è anche in linea con quelle atmosfere che volevo rappresentare nel disco, no? Che si facevano un po' pure quel discorso di Marvin Gaye, e quindi lo sento quello più rappresentativo del disco.
Anche simbolicamente più, come dire, più interessante da proporre come ascolto, sì, di debutto. Senti, sì, ma quindi avete anche, state già con altro materiale, perché insomma il disco è uscito ormai 6 mesi fa grosso modo, e quindi insomma nel frattempo non sarete rimasti solo così a muovervi per la promozione, per tutto?
Guarda, sì, siamo praticamente, penso dopo l'estate, settembre-ottobre, inizieremo già a lavorare a un singolo, c'è già del materiale comunque che sarà sviluppato.
E lo testerete anche dal vivo? Magari provate a buttarlo,
sì,
lì?
Sì, sicuramente.
Va bene, insomma, quindi stiamo proprio in marcia longa, per così dire, insomma, siamo nel...
Guarda, le idee non mancano, questo già, c'è una bella alchimia in questa band, quindi è come dire, l'ingrediente principale c'è, nel senso, comunque è una band dove tutti riescono, come dire, a esprimersi, e quindi in qualche modo questo ci rende comunque sia
fiduciosi,
no?
Certo.
Perché comunque sì, ti dà, come dire, lo slancio per continuare, capito? Perché sai, poi come dicevamo prima, comunque è una band numerosa, e quindi comunque le date, no, sono comunque poche.
Eh sì, mettervi tutti insieme, no, è complicato.
Quindi, ci vuole passione, no, per, come dire, per conservare un discorso simile, ed è, insomma, è questo, c'è. Quindi,
senti, per quello che ti riguarda, tu hai sempre solo cantato, oppure magari hai anche imbracciato qualche strumento?
Ah, io suonicchio un po' di strumenti per produrre, più che altro, però dal vivo... Cioè,
bastano loro, bastano, avanzano. Alzi le mani, dice, guardate, non aggiungiamo, sì, sì, ulteriore...
La faccio proprio, sì. Mi perdo, tipo coordinazione che mi va...
Che non riesce a fare due cose insieme, come spesso accade.
No, ci riesco, però poi non riesco, cioè, perché comunque quando mi concentro sulla voce stai là, no? E quindi,
e beh, poi, giusto che sia così,
e quindi una chitarra, dici, poi cominci a pensare, ma no, che sto facendo, cioè, la chitarra sta suonando male, comunque sia,
sì,
cioè,
sì,
ti preoccupi, è una preoccupazione più che non voglio, quando
una diciamo
dico,
certo,
mi preparerò un repertorio acustico, non lo faccio mai, quindi un po'.
Vabbè, chi lo sa che succederà. Allora, sono già le 14.35, è il momento dei saluti. Ringraziamo ovviamente Vincenzo Baldassare e tutta la band degli Yachts and Culture. Ricordiamo questo lavoro uscito da poco, Back to My Funk, che avrà una sua presentazione live nel corso dell'estate con varie date. Ovviamente i canali social sono il modo più efficace per essere aggiornati. Mi auguro che ce ne,
sì,
siano aggiunte delle altre, insomma, e quindi che la cosa abbia ancora più, come dire, diffusione. Back to My Funk è il titolo dell'album, ricordiamo, per la Irma Records. Il brano che abbiamo scelto per congedarci da Vincenzo Baldassarre è proprio I Got You, che era il singolo che era uscito in ottobre, se non ricordo male.
Sì.
E insomma, quindi mi sembra il momento di salutarci. Se c'è qualche altra cosa che vuoi aggiungere in conclusione, se qualche osservazione che abbiamo dimenticato di fare, insomma, sei libero di farlo adesso.
No, semplicemente ti ringrazio di cuore, grazie per l'occasione, grazie per...
Ma grazie a te. Tra l'altro ne approfitto per farti presente che a breve, non so dirti esattamente il momento, però insomma nelle prossime ore sarà, uh-huh, disponibile un podcast specifico che riguarda questa mezz'oretta trascorsa insieme, estrapolato dalle 2 ore del programma. Quindi insomma avrete un link al quale fare riferimento, ovviamente fatene l'uso che vorrete, insomma ci fa piacere che ci aiutiamo a vicenda.
Grazie, grazie Fabrizio.
Allora, ringraziamo nuovamente Vincenzo Baldassarre e tutta la cricca della Yachts and Culture Band, e ci apprestiamo ad ascoltare questa I Got You, Yachts and Culture. Grazie ancora. Thank you.
and got lost. You try to save yourself by life eventually without. Ooh, we'll pray for you.
RadioGitaperta.it, la tua radio online.